Ascolta Radiazione.
Freedom, item, meet him, where's your freedom? This one needs a brand new freedom. Freedom the key, freedom the key into life, let's beat him. Freedom smartphones, don't beat him.
Borders, what's up with that? Politics, what's up with that? Police shots, what's up with that? Identities, what's up with that? Your privilege, what's up with that? Work people, what's up with that? E un buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radiazione, siamo qui in diretta. Oggi lunedì 6 giugno, sono le 9:31 minuti e come preannunciato dalla nostra pagina Twitter iniziamo con la rassegna stampa che quest'oggi partirà un pochino dalla cronaca locale per poi spostarsi su quella nazionale e internazionale. In particolare avremo due collegamenti, il primo tra circa mezz'ora, anzi poco meno di mezz'ora, assieme a Cristiano Armati da Roma, da Piazzale Clodio, dove dalle 9:30, quindi proprio da questo momento, è in corso un presidio. Parleremo dopo anche meglio nello specifico di cosa si tratta rispetto alla tristemente famosa tematica della pericolosità sociale, e quindi ci faremo anche un po' riassumere direttamente da lui la vicenda, come sta andando il presidio e quali sono anche i prossimi appuntamenti. Mentre alle 10:30 ci sarà la consueta rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebau, con il quale questa mattina cercheremo di dare degli aggiornamenti sulla situazione in Siria e di contestualizzare le offensive in corso, nonché il ruolo anche di Russia e Turchia, ma non solo. Quindi finiremo poi la puntata alle 11:30, quindi due ore di rassegna stampa questa mattina. E come sempre vi ricordo i contatti della radio per poterci scrivere, per poter commentare o dare suggerimenti, critiche e quant'altro, ovvero il 388-4292-504 per scriverci un sms. E qui il telefono è finalmente acceso, quindi grandi progressi tecnologici da parte della sottoscritta. Oppure potete scriverci come sempre anche dalla nostra pagina Facebook o da quella Twitter, o ancora alla nostra mail contaminati@radiazione.info. A tra poco.
To the system, yeah, fuck them when we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say when I'm with them. We solid and we don't need to kick them. This is no Southeast and Western. Solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. Yeah, guns close doors to the system. Yeah, fuck them when we say we're not with them. We're solid and we don't need to kick them. This is North, South, East and Western. We representing peace, seven players on the anthem. We talking in our sleep, just to listen on the system. We sitting on the stoop, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. We representing peace, seven players on the anthem. We're talking in the fleet, just to listen to the system. We're sitting on the street, where we get our scoop. This is how we keep it cool and this is how we do. Egos, what's up with that? Your values.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Ed eccoci allora, sono le 9:37 minuti, qui in diretta su radiazione.info, durante questa rassegna di oggi, lunedì 6 giugno, e per l'appunto cominciamo con qualche notizia di carattere locale qui dal Padovano, anche se, come sempre accade, e spesso e volentieri di lunedì, non ci sono particolari notizie degne di nota o quantomeno lotte di lavoratori piuttosto che studenti e quant'altro che invece registriamo magari un po' di più decisamente nella cronaca nazionale, alla quale tra poco passeremo, ma comunque alcune tematiche sono sicuramente interessanti un po' da approfondire, dato che riguardano ormai la quasi totalità dei quartieri padovani. E quindi ci spostiamo su un articolo appunto pubblicato ieri sera dal Mattino di Padova online, intitolato "I ragazzi delle scale all'Arcella, niente spazi per noi giovani. Utilizzano le scale d'emergenza dell'ASL di via Temanza per ritrovarsi e i residenti protestano, disturbano e sporcano". Il parroco però li difende. Come dire, la Chiesa ultimamente ha anche questo ruolo un pochettino meno reazionario di quando erano i cosiddetti miei tempi. Comunque sono quelli che vengono definiti i ribelli dell'Arcella, qui come dire, l'articolo fa una brevissima analisi, se vogliamo, sociologica della situazione, quindi dice che hanno tra i 15 e i 17 anni, vivono soprattutto nel quartiere e stanno mettendo a soqquadro via Temanza. Come mai metteranno a soqquadro via Temanza? Ebbene sì, pare che si ritrovino. A quanto pare, insomma, i giovani non si ritrovano solo su Facebook, bensì anche ancora all'aria aperta. Ma, a detta appunto dei residenti, occupano giorno e notte le scale di emergenza del distretto sanitario. Sporcano e non puliscono, siamo vittima dei loro schiamazzi, della musica altissima con l'uso di casse, amoreggiano senza ritegno davanti a tutti, giocano a pallone nel parcheggio, pensate, giocano a pallone, e la sera vanno avanti fino a mezzanotte con una discoteca a cielo aperto. Quindi questo nutrito gruppo di residenti non si ferma alle lamentele, ma passa all'azione. La settimana scorsa, infatti, sono piovute segnalazioni alle forze dell'ordine e ai vigili. Questi ultimi, ovviamente facendo la loro parte, sono intervenuti con i cani alla ricerca di droga che, pensate, non è stata trovata. Evidentemente nello stupore anche dei residenti, che non avevano nulla di meglio da fare che chiamare la polizia per dar fastidio a questi ragazzi. Che chiamino invece la polizia se ci sono spacciatori o quant'altro, questo no, perché, come è stato detto anche qui nel nostro quartiere, dagli anziani che qui da alcuni degli anziani che qui vivono e che non apprezzano né i giochi dei bambini né la musica da parte dei giovani che magari vogliono anche divertirsi e non necessariamente dormire alle 8 di sera, beh, gli spacciatori non danno fastidio. Questa è un po' l'opinione da parte di questa componente. I ragazzi, intanto, in tutta una ventina da parte loro si difendono e giustamente dicono: non abbiamo spazi per noi, dovunque ci sono spacciatori e i parchi vengono blindati per i bambini. Ci dicano allora dove si deve stare, non facciamo nulla di male, siamo degli amici che vogliono trascorrere del tempo insieme, tutto qua. Fra noi qualche moroso e qualche bacio, niente di scandaloso. E poi si legge anche che a cominciare a passare con loro un po' di tempo, qualcosa di più viene fuori, a cominciare dalle rispostacce che danno alle signore anziane che li rimproverano. Se gli si chiede di raccogliere la spazzatura come la bottiglia di Coca-Cola o il cartone della pizza, rispondono a tono: vada su signora, prenda un sacchetto e venga a raccogliere quello che non le va di vedere. Questa, come dire, l'altra campana che viene data rispetto a questa vicenda. Poi ovviamente c'è l'opinione del parroco, che comunque più di tanto non ci interessa, e sorvoliamo. Comunque qualcosa di decente lo dice, perché denuncia la situazione di spaccio e la mancanza di attenzione per la fascia d'età adolescenziale, e quindi l'articolo si conclude con come dire, la teoria di uno scontro generazionale ormai infuocato. Quindi nessuno vuole segregare i giovani, dicono alcuni residenti, o togliere la possibilità di trovarsi, ma ci sono delle regole, c'è la buona educazione. Che la buona educazione, a mio modesto avviso, sarebbe quella anche di risolvere anche i problemi civilmente e non chiamare la polizia per delle cazzate del genere. Comunque, i giovani non ci stanno a passare per teppisti, siamo ragazzi normali che chiedono un posto piccolo nella nostra città. E poi quello che accade di notte non ci riguarda. E quindi, come dire, una scena, anche se vogliamo, che ritroviamo un po' in tutti i quartieri padovani, dove in effetti non ci sono assolutamente spazi, o quantomeno scarseggiano gli spazi di aggregazione giovanile, che siano svincolati dalle consuete logiche commerciali, e non appena i ragazzi si ritrovano un po' a gruppi, che sia all'Arcella piuttosto che in zona Sacro Cuore, ma ancora anche verso il centro e un po' anche alla Sacra Famiglia, laddove i giovani si ritrovano in parchi e parchetti, scatta molto spesso l'allarme di una determinata componente della cittadinanza, che evidentemente, come dicevo prima, preferisce il silenzio dello spaccio a una, come dire, a una vitalità che, nonostante magari gli schiamazzi, ha comunque senso di essere.
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!
Informiamo i visitatori che il museo chiuderà tra 5 minuti.
Inform visitors that the museum will close in 5 minutes.
Disco che era già tardi, più di 30 anni quando ho cominciato a chattarvi, non perché sia pigro come il gatto, già Garfield, e che si guarda il Bambi, e puff, siamo già grandi, ed è tardi per tornare sui miei passi, per diventare maschio alfa in un alfa coi raschi, passa il tempo e sono Hoffman come Dustin, fuori moda come il Nokia con i tasti, ci hanno truffati ma è tardi per chiamare i gendarmi, restiamo qui, policy, senza Jay Harvey, troppo tardi per azioni di massa corali, passano i bari, chiusa la cassa, ripassa domani, per sollevare stendardi e combatterci come Franchi coi Longobardi, se il paese va in default solo cazzi, una vita d'ologrammi, blackout, è troppo tardi
per trovare lavoro,
è tardi
per diventare buono,
è tardi
per prenotare un volo,
è tardi
per cambiare città,
è tardi
per finire l'università,
è tardi
per i traguardi, è troppo tardi ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, troppo tardi ma non mi fermerò, ma non mi fermerò.
Too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
Come al solito è troppo tardi per andare a scuola ed alfabetizzarsi con buona pace di Alberto Manzi. Devo aggiornarmi, ma del nuovo artista conosco la faccia, non che cosa faccia, al contrario di Banksy. Troppo tardi per saltare pasti, siamo grassi, troppo grandi per camminare a piedi scalzi. Hai un gruppo metal? Troppo ganzi, ma troppo tardi per fare le rock star sotto lampi. Sei Giudy Morale.
beats up, pass the mic over, so I can take the world off my shoulders and put it in a song and call it rock and roll. My voice is my weapon, it's my choice to use it. Lacing up the track of Fronty exclusive, rocking in the jungle out here in Bali, but you can feel the bass at my home in Cali. And when I'm on the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music, so that people unite. But while I'm gone, you can call me. Don't use the cellar, use the drums to warm me. I want fair foot, no private jet, cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Yo, it's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. It's too late, but I won't stop. I won't stop.
È tardi.
You better wake up. You better wake up.
È tardi.
On the mic, I rock the mic right. And when I see injustice, I put up a fight. I don't know why different people always seem to fight. That's why we make music, so the people unite. But when I'm gone, you can't call me. Don't use the cellar, use the drums to warm me. I walk barefoot, no private jet, cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. Cause I was born a rebel and I ain't stopped yet. I was born a rebel and I ain't stopped yet.
Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci, sono le 9:49 minuti qui in diretta su radiazione.info per la rassegna stampa di oggi lunedì 6 giugno e passiamo dalla mancanza di spazi fisici di ritrovo e di socialità per i giovani padovani, soprattutto dicevamo all'Arcella ma non solo, alla buona scuola, dato che se parliamo di mancanza di spazi di socialità possiamo parlare soprattutto di mancanza di diritto allo studio e di quello che è diventato, così lo definisce addirittura l'Espresso, quindi non stiamo di certo citando una fonte particolarmente rivoluzionaria, quello che è diventato appunto l'incubo per gli studenti, ovvero l'alternanza scuola-lavoro. Abbiamo infatti un articolo sotto mano che tratta questo progetto, nato come sapete con la riforma della buona scuola, che voleva creare o comunque diceva di voler creare un ponte tra istituti e aziende, ma per l'appunto, come dice il sottotitolo stesso, si è trasformato in un elenco di stage inutili che nulla hanno a che fare con i percorsi formativi e fatti solo per mancanza di alternative serie. È uno dei pezzi forti della buona scuola per portare la cultura d'impresa dentro gli istituti. Si chiama alternanza scuola-lavoro ed è il primo punto alla lavagna del video diffuso dal governo con voce narrante il premier Matteo Renzi che spiega la rivoluzione copernicana tra i banchi italiani. L'idea è quella di trasformare le superiori non solo in pensatoi, ma in trampolini verso una professione, con la speranza che gli stage, che ovviamente va sottolineato, sono gratuiti e obbligatori, possano permettere di abbassare quel 46% di disoccupazione giovanile che attanaglia il paese, aiutando gli adolescenti ad avvicinarsi il prima possibile alla concretezza di un mestiere. Quindi, come dire, bando alle ciance, bando all'università o a un percorso formativo più impegnativo, andare a lavorare insomma il prima possibile e a condizioni assolutamente precarie. Da quest'anno quindi ogni studente di Unitis dovrà fare 400 ore di stage e ogni liceale dovrà applicarsi in 200 ore di impieghi fuori dalle mura scolastiche nell'arco del triennio, quindi dal terzo al quinto anno. Sul piatto ci sono 45 milioni di euro per 60 progetti di laboratori territoriali e quindi parliamo di attività da svolgere in orario extrascolastico con il sogno di istituti aperti al territorio, luoghi di innovazione e sperimentazione per inserire 60.000 giovani nel biennio 2015-2017. Qui c'è anche il video di Renzi che veramente, se uno ha problemi di stomaco, è meglio che lo lasci perdere. E comunque un progetto che apre a dei dubbi, giustamente, su una stagistizzazione, così la definiscono, forzata delle classi, con casi paradossali come i liceali in raffineria a Cagliari. Una storia questa raccontata dal dossier dell'Unione degli Studenti Formati Non Sfruttati, che mette in cima alla priorità un'alternanza scuola-lavoro decisa dagli studenti con una programmazione che non coinvolga solamente il dirigente e che sia fatta in aziende che non abbiano lavoratori precari, che non devastino l'ambiente e che non abbiano legami con la criminalità organizzata. Quindi qui abbiamo anche la testimonianza di questo liceale, appunto, anzi di questa liceale denominata A, che 17enne frequenta la quarta I del liceo classico Giovanni Siotto Pintor di Cagliari. Per lei il progetto di alternanza scuola-lavoro saranno, pensate, 3 giorni alla raffineria Saras, alle porte del capoluogo sardo. Non lo chiamerei neppure progetto, afferma, perché un vero progetto non c'è. Siamo stati semplicemente avvisati che dal 22 al 24 marzo saremmo andati alla Saras, comportandoci come dei piccoli operai. Quindi di fatto hanno avuto, come dire, l'insegnante di scienze che ha tenuto una lezione sugli idrocarburi, sui cicli produttivi e la messa in sicurezza dell'azienda, e poi per 3 giorni, dalle 7 del mattino alle 4 del pomeriggio, questi 16 minorenni con divisa e pranzo in mensa per calarsi meglio, così scrivono, nella realtà di quel dedalo di tubi e olodotti, dove ogni anno vengono raffinati oltre 15 milioni di tonnellate di petrolio grezzo, si sono così avvicinati a come dire, questo impiego. Io non so cosa farò da grande, ma come dire, la ragazza intervistata dice che per lei il polo petrolchimico, con la sua formazione alle spalle, non c'entra molto, così come non c'entrano molto anche ulteriori casi che qui vengono citati, con problemi di burocrazia e mancanza di linee guida che stanno creando disguidi e controsensi, come raccontano non solo gli alunni ma anche parecchi insegnanti. Quindi giustamente ci si domanda chi coordina questa immensa macchina di tirocinanti, e a quanto pare ora c'è un fuggi-fuggi generale. Nessuno vuole farlo, e la testimonianza qui di un professore è relativa al fatto che lui si è offerto volontario nel solo mese dell'ottobre scorso e ha fatto 40 ore extra che non gli verranno mai pagate. Questo appunto un professore dell'ITIS Galilei di Milano. E poi c'è la questione del quando, quindi se queste ore devono essere fatte dentro o fuori l'orario curricolare. Ebbene, devono essere fatte fuori. E al liceo scientifico Oberdan di Trieste, per raggiungere le 200 ore, stanno inserendo nel monte ore dell'alternanza ogni attività, intervento o gita possibile, anche se assolutamente non correlati con il mondo del lavoro. Qui poi, appunto, come dicevo, ci sono tutta un'altra serie di testimonianze sulle quali, vabbè, non ci dilunghiamo per ragioni di tempo, ma abbiamo anche studenti liceali che vengono studenti liceali di un liceo classico che vengono mandati a fare lo stage in un albergo, che ovviamente, senza nulla togliere all'albergo, però dovrebbe essere lo sbocco, per l'appunto, di un alberghiero. E poi ancora, questo è interessante, si parla della Motor Valley, quindi non ci sono però come dire, solo esperienze tragicomiche, così scrive l'Espresso, ma l'alternanza scuola-lavoro ha anche creato, lo definiscono, un modello virtuoso nella cosiddetta Motor Valley dell'Emilia Romagna, quindi la terra dei motori, tutta intorno al mondo di Ferrari, Ducati, Maserati, Lamborghini e quant'altro. Qui appunto si tratta di un progetto che la ministra Giannini definisce un'eccellenza, un simbolo di svolta culturale. Ebbene, questa svolta culturale porta per l'appunto 48 ragazzi a lavorare gratis all'interno di queste aziende, unendo quello che viene definito il modello tedesco all'eccellenza italiana. Quindi, insomma, perché non lavorare gratis e non essere contenti di farlo?
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
Allora adesso un piccolo stacco musicale, perché come dicevamo all'inizio della trasmissione ci metteremo in collegamento con Cristiano da Roma, dove, lo dicevamo prima, ha iniziato dalle 9:30 un presidio a Piazzale Clodio, quindi oggi 6 giugno 2016. Si tratta di socialmente pericolosi, come tratta anche un articolo di InfoAut, e quindi nella mattinata di quest'oggi in un'aula del Tribunale di Roma due attivisti e militanti dei movimenti per il diritto all'abitare saranno giudicati per la loro pericolosità sociale su richiesta del questore della capitale Niccolò D'Angelo. Ovviamente il capo della questura romana, si legge, chiede per entrambi l'aggravamento delle misure di controllo, perché già raggiunti da un avviso orale, e quindi quello del 6 giugno di quest'oggi è solo il primo atto di un'aggressione che si profila ben più estesa. Adesso quindi ci collegheremo direttamente da Roma assieme a Cristiano, un po' per riassumere la vicenda, ma anche per sentire come sta andando e se ci sono scadenze da rilanciare. Quindi a tra poco. E allora eccoci, sono le 10:02, qui in diretta su radiazione.info per la rassegna di quest'oggi, lunedì 6 giugno. E come preannunciato poco fa in trasmissione e anche dalla nostra pagina Twitter, siamo adesso in collegamento da Roma assieme a Cristiano. Ciao e grazie per la telefonata.
Buongiorno, grazie a voi. Siamo qui proprio ai cancelli della città giudiziaria, a Piazzale Clodio, dove si è già radunato un folto presidio, un migliaio di persone che chiaramente al di là di quello che poi sarà il risultato, diciamo così, dimostrano la propria avversione a quello che oggi verrà discusso dai magistrati, vale a dire un eventuale aggravamento di misure repressive ai danni di due compagni dei movimenti per il diritto all'abitare, Paolo Di Vetta e Luca Faggiano, già colpiti insieme a molti altri da un provvedimento particolare, il cosiddetto articolo 1, vale a dire un giudizio di pericolosità sociale che appunto prevede a discrezione della stessa magistratura la possibilità di essere sottoposti a misure repressive di varia natura. Quella più comune sarebbe la sorveglianza speciale. Chiaramente la cosa viene reputata vergognosa dal presidio, perché se bisogna parlare di pericolosità sociale, beh, chiaramente chi distrugge le garanzie per quanto riguarda il mondo del lavoro, chi incoraggia le politiche di speculazione che provocano la situazione per cui a tante case senza gente corrisponde tanta gente senza casa, chi devasta e saccheggia i territori, mette a profitto ogni centimetro e ogni minuto dello spazio che abitiamo, della nostra stessa esistenza, ecco, la pericolosità sociale è proprio quella, e vediamo tutti i giorni insomma che cosa produce poi nel corpo vivo della popolazione, come quella che all'interno dei movimenti per il diritto all'abitare appunto oggi è qui per ribattere colpo su colpo a queste accuse, che ricordiamolo sono un'ennesima situazione in cui provvedimenti che vengono direttamente dal codice Rocco, come già il reato di devastazione e saccheggio, tornano a essere applicati e chiaramente applicati contro chi si impegna nelle lotte sociali. E poi naturalmente c'è anche il fatto che la solidarietà non può mancare, insomma, e questa è oggi una scadenza importante, anche perché come dire, questa battaglia l'ennesima, insomma, comunque comincia oggi, ma già nelle prossime settimane ci saranno altri compagni chiamati a rispondere, diciamo, delle stesse accuse. Uso le virgolette perché l'articolo 1 in realtà non riguarda accuse precise, non c'è una contestazione di un qualche reato, per discutibile che questo possa essere, ma viene punita proprio come dire, il comportamento, ecco, viene punita, viene individuata una particolare tipologia, figura sociale, che ci si accanisce contro di quella, senza più neanche la necessità di appunto magari a partire da una vetrina rotta, no? Combinare chissà quanti anni di galera. Qui non c'è bisogno neanche di questo presupposto. Per cui ecco, la giornata di oggi ha un'importanza notevole, e sono annunciate anche le presenze di compagni da altre città italiane, perché nel pomeriggio ci sarà per l'occasione anche un'edizione speciale, diciamo così, di Abitare nella crisi, che tra i tanti temi credo proprio che si concentrerà proprio su questi aspetti. Consideriamo che posti, a Roma la pericolosità sociale, a Torino di dimora, stessa cosa a Bologna, insomma, Padova sappiamo bene dal tipo di attacco che insomma sta fronteggiando, ecco, certamente non è un problema isolato quello di cui stiamo parlando.
No, tra l'altro non ricordo se prima l'hai detto, ma per l'appunto i compagni che oggi vengono giudicati in tribunale a Roma per la loro cosiddetta pericolosità sociale sono tali su richiesta del questore della capitale d'Angelo, così insomma abbiamo letto anche online.
No, hai perfettamente ragione, dicevo appunto che l'articolo 1 c'ha proprio questa particolarità che in qualche modo consegna determinate persone direttamente tra le mani dell'apparato poliziesco, che in qualche modo si riserva così un surplus di poteri, e questo è appunto oggi il caso di Luca Fagiano e Paolo Diletta, lo sarà domani ancora per altri compagni, e questa cosa rischia di diventare una sorta di abitudine, si innesta bene con altre pratiche poliziesche che stanno prendendo piede, in maniera particolare mi riferisco al cosiddetto tappo di piazza che in maniera particolare a Pisa adesso proibisce, diciamo colpisce le manifestazioni con un tipo di legislazione comunque di stampo fascistoide, nata per colpire ciò che avveniva all'interno degli stati. Quel tipo di approccio viene esteso anche alla piazza, ecco. Qui si va un passo ancora oltre, proprio perché non si rinfaccia nessun particolare reato, alla fine viene punito proprio in un certo senso le idee di chi si trova sottoposto a questo articolo 1, a questo giudizio di pericolosità sociale, che rende completamente politico, ecco, il discorso su questo approccio della repressione, insomma.
Certo, hai già detto appunto che il momento comunque di lotta e di solidarietà di questa mattina sta andando bene, perché lo dicevamo prima agli ascoltatori, il presidio iniziava alle 9:30, se dici che ci sono già oltre 1000 persone sicuramente è una cifra anche che è destinata a salire. E, ti chiederei anche un po' com'è la situazione, se ci sono provocazioni anche da parte delle forze dell'ordine o se tutto sommato la situazione è tra virgolette tranquilla.
Ma diciamo che appunto il presidio si è radunato da poco con puntualità, perché effettivamente c'è consapevolezza appunto dell'importanza di questa giornata per quanto riguarda quindi i movimenti per il diritto all'abitare. L'appello alla solidarietà è stato raccolto in maniera tra virgolette quasi scontata, e quindi ha costruito i numeri che adesso stiamo vedendo. Sul fatto che aumenti, senz'altro ci saranno delle presenze politiche rispetto a quanto appunto sta accadendo, ma c'è da dire che effettivamente sulla difficoltà con la quale le lotte sociali dei sottoproletari, dei senza casa, così come quelle dei facchini, riescano in effetti a essere abbracciate in quanto comunque vera avanguardia del disagio e anche nella risposta a questo disagio. Ecco, quanto questo humus venga abbracciato da componenti politiche comunque di sinistra, che magari oggi sono concentrate su altri problemi, ci sono state le elezioni, insomma c'è qualcosa anche che si sta ricomponendo o rompendo o mutando anche nel solito modo in cui più o meno insomma si guardava alla stessa sinistra e questa è una lotta dura dove effettivamente la condizione sociale di chi partecipa gioca un ruolo molto, molto importante. Vediamo perché naturalmente allargarla il più possibile è un obiettivo primario, bisogna vedere se l'allargamento può avvenire nelle aree diciamo tradizionalmente di sinistra che comporrebbero un universo diciamo della compagneria che insomma si sta anche scompaginando rispetto a visioni classiche da questo punto di vista.
Certo, noi ovviamente ti ringraziamo per la diretta, per tutti coloro che sono all'ascolto, rilanciamo appunto il presidio che è quest'oggi partito alle 9:30 a Piazzale Clodio e poi alle 14, come dicevi prima, l'Assemblea Nazionale nell'occupazione di Viale delle Province al Civico 198.
Esattamente, grazie per il collegamento. E un abbraccio, a presto.
Ciao, grazie. Ciao. A presto.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Se la tenete vuota e cari miei, la conserviamo intanto noi. aprirà, un poliziotto ci sorriderà, ci chiederà se per favore vogliamo scendere in un paio d'ore. Sarà gentile, ci darà del lei, ne ammazzerà soltanto 5 o 6. Ma di qui non uscirò, questa casa non la mollerò. Oh, di qui non uscirò, questa casa non la mollerò.
Ed eccoci, sono le 10 e 18 minuti qui su radiazione.info nazionale. Prima che parta una canzone che non ho cliccato, e ci spostiamo su InfoOut con un articolo pubblicato ieri relativo alla giornata di lotta a Milano di sabato 4, ovvero Facchini contro Jobs Act e Lua Travai. Un primo importante appuntamento di solidarietà con le piazze francesi in lotta contro la Lua Travai, quello appunto di sabato a Milano convocato dal SICOBAS. Tra l'altro un appuntamento che abbiamo seguito anche ai nostri microfoni, e presto pubblicheremo il post come sempre nella nostra sezione delle ultime interviste. Intanto, anche per fare un po' un report diciamo della giornata di lotta, leggiamo che dalla mattina un presidio ha sostato nei pressi della sede del consolato francese, mentre un corteo nel primo pomeriggio si è mosso da piazza Repubblica. Contro Jobs Act e legge El Khomri era la parola d'ordine unificante di queste nutrite delegazioni che hanno raggiunto Milano. Non è un caso che proprio nell'ambito delle lotte della logistica l'esigenza di connettersi con le mobilitazioni francesi sia sentita con maggiore urgenza. Da un lato la forza lavoro migrante guarda una prospettiva di ricomposizione transnazionale per acquisire forza, e dall'altro lato i recenti cicli di sciopero hanno guardato proprio la risposta ai tentativi di introduzione nei magazzini delle misure previste dal Jobs Act, simile in tanti aspetti alla Lua Travai d'Oltralpe. Tra tutti i cambi d'appalto con licenziamenti e riassunzioni fittizie per approfittare degli sgravi fiscali. Il corteo, appunto, composto da diverse centinaia di unità fin da Piazza Repubblica, ha incontrato un blocco di polizia all'accesso di via Turati, dove si trova il consolato francese, quindi l'obiettivo del corteo, e ha girato il primo blocco passando per via Manin e via della Moscova. Il corteo si è ritrovato nuovamente alle spalle del consolato in piazza Stati Uniti d'America. Qui un tentativo di forzare le transenne all'accesso di via Turati ha provocato una reazione nervosa della Digos. Il corteo ha poi proseguito per poi terminare in piazza Cordusio, e per l'appunto c'è anche poi un video qui collegato nell'articolo. Comunque, come dicevo poco fa, a breve pubblicheremo anche il post dell'intervista realizzata proprio relativamente a questa mobilitazione che peraltro ha avuto anche un contributo in termini internazionalisti dal fronte Palestina. E anche rispetto a questo trovate il post, sempre tra le ultime interviste, realizzato proprio giovedì durante Tamburi Rossi, in cui si tratta il contributo che è stato portato anche, dicevo, dal fronte Palestina, dato che il FIPLP aveva proprio promosso due giorni, il 3 e il 4 giugno, di lotta contro il governo francese.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta radiazione.
Come on back.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Eccoci, sono le 10 e 26 minuti qui su radiazione.info e dato che parlavamo necessariamente di lavoro, ci spostiamo su un contributo che ci arriva via mail da parte dei compagni operai qui nel nord-est, quindi dal gruppo di lavoratori di Padova, Venezia Mestre e Bassano del Grappa, relativamente proprio alla mobilitazione dei metalmeccanici del 9 giugno. Il 9 giugno a Vicenza si terrà il corteo regionale veneto dei metalmeccanici. La manifestazione si inserisce all'interno dello sciopero nazionale di 12 ore lanciato da CGIL, CISL e UIL sul rinnovo del contratto collettivo nazionale. Questo corteo è il secondo appuntamento di lotta, successivo alle 4 ore di sciopero indette il 20 aprile. In quella giornata le adesioni massicce, con punte dell'80% in Veneto e l'organizzazione di 3 appuntamenti di piazza nella sola provincia di Padova, alla quale hanno partecipato complessivamente migliaia di operai, hanno dimostrato la disponibilità alla mobilitazione della classe. Inoltre, in alcune aziende, la spinta della base si è mostrata nell'organizzazione di picchetti o nella trasformazione dello sciopero da 4 a 8 ore. La mobilitazione sul contratto collettivo nazionale è molto sentita dai metalmeccanici, coscienti che la proposta di Federmeccanica si tradurrà in un maggior sfruttamento, taglio del salario e peggioramento generale delle condizioni nei luoghi di lavoro. Motivo questo che costringe il sindacato a mobilitarsi per non perdere l'iniziativa. Se da un lato la triplice si trova a dover gestire il malcontento diffuso nelle fabbriche, dall'altro la politica della non mediazione di Federmeccanica mette i sindacati in un vicolo cieco nel quale sono costretti a far ricorso alla mobilitazione degli operai per difendere i propri interessi di sindacato. I diktat di Federmeccanica, con l'appoggio del governo Renzi, il quale ha investito ultimamente uno dei vertici di Confindustria, Calenda, alla guida del Ministero dello Sviluppo Economico, mettono in discussione il ruolo dei sindacati come cogestori dello sfruttamento della classe operaia. Infatti, la cancellazione del contratto collettivo nazionale e lo spostamento della contrattazione solamente sul piano aziendale avrebbe come effetto immediato la demolizione della capacità dei sindacati di mobilitare rapporti di forza su scala nazionale, indebolendo quindi la loro stessa posizione di cani da guardia della lotta operaia. Se da un lato questo è uno dei motivi che porta la triplice sindacale a programmare una serie di timide mobilitazioni nelle fabbriche, dall'altro gli operai, lottando contro la proposta di Federmeccanica, difendono i propri interessi di classe contro uno degli ennesimi attacchi dei padroni che cercano di scaricare su di loro la caduta dei profitti aziendali in questa fase di crisi. Il fatto che i sindacati siano costretti a mobilitare apre ovviamente, per quanto cerchino in tutte le maniere di ostacolarlo, al protagonismo della classe operaia, che nella lotta sperimenta e riscopre la propria forza. Nei picchetti, così come nell'organizzazione dentro i posti di lavoro, questo è il motivo principale per il quale CGIL, CISL e UIL si guardano bene da lanciare uno sciopero generale o una mobilitazione seriamente incisiva e determinata, proprio perché non sarebbero in grado di controllarla. Inoltre, la battaglia sul contratto collettivo nazionale dei metalmeccanici è storicamente un punto centrale nello scontro tra operai e borghesia in Italia. Quello che i metalmeccanici hanno conquistato è stata una vittoria per tutti, così come ciò che hanno perso è stata una sconfitta anche per tutte le altre categorie. Il contenuto con il quale scendono in piazza gli operai va sostenuto e appoggiato a prescindere dal fatto che l'iniziativa e la direzione della lotta sia stretta nelle maglie del riformismo e del social tradimento della triplice sindacale. Secondo noi, in questa fase, va sostenuta e appoggiata ogni mobilitazione nella quale il proletariato pone in campo una resistenza all'attacco generalizzato di padroni e governo nei suoi confronti, e laddove la direzione è in mano ai riformisti venduti che cercano di circoscrivere gli scioperi, è importante invece portare il contenuto dell'unità delle lotte, della generalizzazione dello sciopero, e che dal vicolo cieco della crisi capitalista si esce solo dalla porta della rivoluzione per il socialismo. Per questo motivo, secondo noi, l'appuntamento del 9 giugno a Vicenza andrebbe valorizzato e messo nell'agenda da parte di tutte e tutti, cercando per quella data di costruire una presenza di classe che porti in piazza anche altri settori, come gli studenti, chi lotta per la casa, dialetticamente ai percorsi attualmente in corso e alla disponibilità di ognuno. Quindi, appunto, sabato 9 giugno, come dicevo, ci sarà questa mobilitazione a Vicenza, e questo contributo appena letto è stato scritto appunto da lavoratori e lavoratrici di Padova, Mestre, Bassano del Grappa e Pordenone. Noi ovviamente dal nostro canto, sia dalla rassegna stampa del sabato che dalla rabbia del sabato sera, ovviamente seguiremo questa mobilitazione, nel nostro piccolo ne rilanceremo i contenuti.
Move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it.
Fatti contaminare da radiazione. Ascolta, radiazione.
But what people need, we need a system that shows everybody occupation right now. We need a doctor who cares about the intoxication. And when the working class going on strike, no more police, they're just claiming their right. No more police, they're just claiming their right. But poverty brings witness. Submission feel right. What president's taking in the ghetto, they must fight. In the ghetto, they must fight.
Politics roll, social iniquity. And everyone is a broken bureaucracy. Losing your time, you're from office to office. Man, you must run. Politics roll, social iniquity. And everyone is a broken bureaucracy. Losing your time, you're from office to office. Man, you must run.
E E allora sono le 10.34, quindi siamo un po' in ritardo con la nostra tabella di marcia. Ci arriva un messaggio riferito al fatto che rispetto al collegamento da Roma, da Piazzale Clodio, fatto prima assieme a Cristiano, che un po' ci aveva riassunto la vicenda e ha rilanciato anche i prossimi appuntamenti, veniamo a sapere che l'udienza ad Anno dei Due Compagni, considerati socialmente pericolosi, a detta del questore romano, è stata rimandata al 19 settembre. Adesso appunto passiamo alla rubrica internazionale assieme a un compagno del collettivo Tazebao, con il quale, come dicevo all'inizio della trasmissione, parleremo di Siria e dell'evolversi della guerra. Ci sono le 10.37 e, come preannunciato, adesso siamo in diretta assieme a un compagno del collettivo Tazebao per la rubrica internazionale. Ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Ecco, come stavamo dicendo appunto ai nostri ascoltatori, quest'oggi ci piacerebbe riuscire a fare un aggiornamento e anche a contestualizzare la situazione in Siria, perché apprendiamo non solo da tutta una serie di siti di controinformazione, ma dagli stessi media mainstream, che le forze governative siriane sono entrate nella provincia di Raqqa, dove sappiamo si trova l'omonima capitale del cosiddetto Stato Islamico, e dove, è importante sottolinearlo, l'esercito di Damasco non metteva piede da ormai 2 anni. Quindi, secondo una serie di fonti, i soldati governativi sono entrati dalle province di Hama e di Aleppo, convergendo appunto su un'arteria stradale importante che porta direttamente a Raqqa, e il primo obiettivo dichiarato è proprio quello di arrivare a Taqba, quindi una delle roccaforti degli jihadisti, particolarmente in una posizione strategica grazie alla vicinanza di una diga sul fiume Eufrate. Sappiamo appunto che il governo di Damasco ha dichiarato di voler lanciare un'operazione con proprio la capitale dell'ISIS nel mirino, e mentre l'alleanza delle cosiddette forze democratiche siriane, sostenuta dagli Stati Uniti, avanza da nord dal 25 maggio. Quindi rispetto un po' a queste brevi notizie, che poi sono riportate anche sull'ANSA piuttosto che sull'Internazionale, poi anche su tutta un'altra serie di fonti, ti chiederei come si contestualizzano proprio queste due offensive in corso.
Beh, diciamo che c'è una competizione tra le forze sul campo, che poi da una parte sono l'esercito arabo siriano e dall'altra sono le forze democratiche siriane che poi corrispondono in linea di massima alle unità di protezione popolare del Partito dell'Unione Democratica curdo, c'è una competizione per arrivare per primi, diciamo, a Raqqa, o insomma comunque contribuire l'una o l'altra parte alla sconfitta dello Stato Islamico in Siria, o almeno alla presa di questa città strategica che è stata proclamata come capitale dei territori dello Stato Islamico in Siria e in Siria anche in Iraq. E naturalmente questa competizione poi su un piano più di rilevanza internazionale è il riflesso dello scontro anche tra Russia e Stati Uniti, insomma, l'esercito di Damasco fa riferimento alla Russia, le forze democratiche siriane fanno riferimento agli Stati Uniti nel sostegno che queste due potenze gli danno rispettivamente all'una o all'altra forza, alla prima o alla seconda forza, per i propri disegni strategici, insomma, sulla Siria. E quindi è questa corsa Raqqa è il riflesso da un lato di una contraddizione se vogliamo sì nazionale interna alla Siria, tra appunto le forze di Damasco e le forze curde, e sul piano invece più internazionale è il riflesso della competizione proprio tra dello scontro tra Stati Uniti e Russia. Dunque, insomma, in un certo senso in questo momento chi darà il colpo maggiormente forte alle posizioni dello Stato Islamico in Siria e soprattutto rispetto al nodo strategico di Raqqa potrà proclamarsi vincitore in questa guerra, e quello che ne conseguirà sarà una sua posizione di prevalenza nei futuri equilibri o disequilibri che riguarderanno la Siria, ma anche il Medio Oriente in termini più generali.
Certo, tra l'altro giustamente parlavi di corsa verso Raqqa, che poi è un'espressione anche utilizzata da tutta una serie di media regionali medio orientali, che tra l'altro tra questi c'è anche un quotidiano libanese vicino a Damasco che spiega che l'offensiva su Raqqa, appunto, come ci ricorda anche un articolo qui su Contropiano, doveva partire con tutta probabilità lo scorso febbraio, ma venne proprio rinviata da Damasco a causa all'epoca del no di Mosca, che invece aveva probabilmente raggiunto un'intesa con gli Stati Uniti per un cessate il fuoco. Quindi, come dire, tante volte diciamo che l'evolversi della guerra ha cambiamenti piuttosto repentini.
Sì, diciamo che gli Stati Uniti hanno io credo poco a questa ipotesi, nel senso che il cessate il fuoco, o almeno non la comprendo fino in fondo cosa intendeva dire questo quotidiano libanese, perché il cessate il fuoco ha sempre riguardato le forze, da un lato le forze cosiddette ribelli, quindi tendenzialmente. Anche appoggiate dagli Stati Uniti e dall'altro lato le forze del governo di Damasco, nei vari teatri di guerra che vi sono in Siria. Però non ha mai riguardato lo Stato Islamico, che su cui Stati Uniti e Russia hanno sempre concordato, pur appunto con strategie e con mire diverse e contrastanti, hanno sempre concordato che fosse necessario continuare la guerra, fosse necessario continuarlo a bombardare. E quindi è un'ipotesi, secondo me, sì, del tutto secondaria questa. La verità è che praticamente mentre gli Stati Uniti, almeno la verità, la mia interpretazione, quello che penso, è che gli Stati Uniti puntavano in un certo senso a infognare anche con questo discorso della tregua la Russia, soprattutto intorno ad Aleppo, la Russia e l'esercito arabo siriano intendevano un po' lasciarli un po' alle prese con le vicende politiche e militari nella provincia di Aleppo, rispetto ad altre città come Idlib, eccetera, negli scontri che vi sono in quelle aree. Mentre volevano invece lanciare un po' quella che purtroppo sta diventando sempre di più la loro fanteria sul campo militare, volevano lanciare le forze democratiche siriane e quindi le unità di protezione popolare all'assalto di Raqqa. La Russia e Damasco non sono sicuramente degli stupidi e ragionano in maniera strategica anche essi, e dunque hanno capito, hanno affittato il disegno americano e infatti stanno procedendo, avanzando forse anche di più rispetto a quanto stanno facendo invece gli Stati Uniti e la loro coalizione verso la città di Raqqa. E quindi i giochi sono aperti su chi alla fine prenderà questa proclamata capitale dello Stato Islamico, insomma.
Sì, tra l'altro, proprio come dire, citando questa espressione che i giochi di guerra sono aperti, abbiamo sempre visto come gli attori in campo, come i giocatori in campo, proprio nel contesto siriano, siano molteplici. E ti chiederei a tal proposito anche come contestualizziamo oggi il ruolo della Turchia, viste le ultime dichiarazioni appunto di Erdogan.
A quali dichiarazioni ti riferisci, scusa?
Di fatto alle minacce di appunto un'invasione del territorio siriano da parte delle truppe che sono già schierate, diciamo, distanti dalla linea di frontiera, però come dire, in funzione anche cosiddetta anti-curda, ha minacciato appunto di intervenire.
Ma questa è una minaccia che la Turchia sta facendo da mesi. Finora non l'ha fatto soprattutto perché gli Stati Uniti, secondo me, li stanno tenendo al guinzaglio, li stanno trattenendo su mosse da questo punto di vista, e anche perché ciò farebbe perdere agli Stati Uniti il loro principale alleato e più forte e anche affidabile alleato sul campo, che sono appunto le forze democratiche siriane e dunque il movimento curdo. Certo che la Turchia non vuole stare a guardare in questo momento. Ad esempio, quello che si può dire è che le forze, diciamo, il ministro della difesa russo, ad esempio, ha denunciato che vi è un attivismo notevole alla frontiera turco-siriana e che in questo momento sta avvenendo un flusso di mezzi pesanti e uomini armati dal confine turco in una maniera molto più forte rispetto a un periodo precedente, e probabilmente si spiega anche così il fatto che nelle province di Aleppo, Idlib, nella stessa città di Aleppo, vi sia in corso un'offensiva, almeno vi siano stati degli attacchi molto forti da parte di formazioni come Al-Nusra, Uomini Liberi della Grande Siria, Al-Sham, cioè formazioni ribelli che sono sì più o meno esplicitamente sostenuti dalla Turchia, che hanno attaccato le postazioni curde, ad esempio ad Aleppo, negli ultimi giorni con una pesante offensiva, hanno attaccato anche le forze del regime di Damasco. Quindi c'è un tentativo di controffensiva in quell'area che risponde anche alla volontà turca di difendere le sue posizioni strategiche in Siria. E per quanto riguarda poi un eventuale intervento turco più vasto, cioè diretto, quindi da parte dell'esercito turco in territorio siriano rispetto a dinamiche di guerra, quindi più vaste, che appunto riguarderebbero la provincia di Raqqa, quella di Aleppo, eccetera, la Turchia, la fonti russe, ad esempio l'ex capo del servizio di sicurezza federale russo, Nikolai Kovalivov, ha dichiarato che la Russia è pronta a un'eventualità del genere, pur non essendo state dichiarazioni ufficiali del governo russo su questo punto. Si dice che la Russia reagirà bombardando le forze turche. Quindi si aprirebbe una spirale piuttosto pesante, anche perché insomma sappiamo che la Turchia è parte della NATO e dunque c'è il rischio di un conflitto mondiale su questo punto, proprio sul nord della Siria, sulla contesa per il nord della Siria. E, anche i curdi, che contemporaneamente giocano su più piani, quindi stanno consolidando anche i loro rapporti con la Russia in funzione antiturca. Ad esempio sì, il capo della delegazione curdo siriana a Mosca, Rodi Osman, ha dichiarato a febbraio che se la Turchia invade la Siria, la Russia reagirà sicuramente. Loro si aspettano questa reazione e hanno ottenuto assicurazioni da parte del governo russo che la Russia li proteggerà, nonostante insomma come dicevo in questo momento le relazioni che il movimento curdo sta stabilendo sono diciamo a tutti a 360 gradi con le potenze imperialiste, anche con gli Stati Uniti dall'altro lato, e che questa reazione russa, ha dichiarato sempre Rodi Osman, andrà in corso anche il pericolo di una guerra mondiale, ma non vi sarà un'accettazione, una passività da parte della Russia in un'ingerenza militare diretta della Turchia sul territorio siriano.
Sì, tra l'altro appunto quello che per l'appunto dipingi, inquadri, è un contesto, come dicevamo anche prima, sempre in continua evoluzione, sul quale ovviamente è necessario rimanere aggiornati e soprattutto riuscire a dare una lettura il più possibile oggettiva. Ovviamente il nostro compito è quello di rilanciare la solidarietà nei confronti dei popoli che vengono aggrediti dagli imperialisti. Nel frattempo, dato che necessariamente stiamo parlando di guerra, segnaliamo comunque che non si tratta solo di una guerra esterna ai confini nazionali, ma rispetto a un articolo pubblicato ieri l'altro da Antonio Mazzeo, apprendiamo che precipitano droni da guerra nei mari siciliani. Quindi si legge proprio sul blog di Antonio Mazzeo che dopo un decollo dall'aeroporto di Trapani Birgi è precipitato in mare a 5 miglia a nord dell'isola di Levanzo, dopo un breve decollo dallo scalo di Birgi, proprio un prototipo del velivolo senza pilota. E questo ha testimoniato ancora una volta intanto il fatto che non è il primo cosiddetto inconveniente di questo nuovo drone prodotto dalla Piaggio in collaborazione con Finmeccanica e con l'Aeronautica Militare italiana. Peraltro, oltre che da Trapani Birgi, questi velivoli prodotti dalla Piaggio decollano anche per le loro prove di guerra sperimentali anche dall'aeroporto sardo di Decimo Mannu, che più volte abbiamo anche citato. Quindi la verità è che di fatto sopra i nostri cieli, all'interno delle basi militari ufficiali e non, si preparano di fatto costantemente quelli che vengono di fatto definiti giochi di guerra.
Beh sì, come conferma la verità che insomma l'intervento militare diretto in Libia è una realtà, no? Non sta avvenendo nelle forme che si erano prospettate insomma tempo addietro, anche con dichiarazioni particolarmente bellicose di Gentiloni, di Pinotti, di Renzi, ma in sostanza c'è un intervento militare soft, chiamiamolo così, per quanto sia un termine ovviamente ingannevole e magari anche pure sbagliato da un certo punto di vista in un contesto così tragico, ma c'è un intervento in questo momento militare italiano, americano, francese, inglese per quanto riguarda la Libia, magari anche su fronti contrapposti. Sappiamo che la Francia ha come riferimento il governo di Tobruk, ad esempio l'Italia, gli Stati Uniti, il governo di Tripoli, e si stanno verificando delle dinamiche molto simili a quelle della Siria, paragonabili se non altro, per cui la vittoria sullo Stato Islamico nelle zone, la lotta contro lo Stato Islamico nelle zone di Sirte, soprattutto dove si è radicato in Libia, e dovrebbe essere il metro per stabilire il futuro della Libia, quindi se prevarrà il governo di Tripoli o il governo di Tobruk. Quindi siamo per certi versi un scenario simile a quello siriano di cui parlavamo, per cui vi è uno scontro tra potenze e borghesie locali che poi alla fine si misura nel metodo di chi sarà più efficace e più forte nella sconfitta dei jihadisti, di questa formazione islamista combattente che si è diffusa anche in Libia oltre che in Siria e in Iraq.
Certo, se non ci sono altre cose da aggiungere, io intanto ti ringrazio per il collegamento e ci sentiamo lunedì prossimo sempre per la rubrica internazionale.
Sì, grazie a voi.
Ciao, ciao.
Messaggero, l'Unità, la Stampa, il Corriere della Sera, la Notte, la Gazzetta del Popolo, il XX secolo e poi il Re.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Stir into a ascolta Radiazione.
Ed eccoci, sono le 11 e un minuto durante la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 6 giugno, qui in diretta su radiazione.info. Saremo assieme per circa un'altra mezz'ora e quindi facciamo un balzo all'indietro nella cronaca nazionale, segnalando anche che si è conclusa la 4 giorni NOTAV al Pian delle Rovine. Noi da qua non ce ne andiamo, questo è il titolo anche dell'articolo su notav.info. Si è quindi conclusa, dicevo, la 4 giorni NOTAV al Pian delle Rovine, con momenti di socialità e convivialità che si sono alternati a momenti di lotta contro il cantiere, simbolo della devastazione nella nostra valle, e tutto il popolo NOTAV ha partecipato attivamente a queste giornate con il proprio contributo per dimostrare ai signori del TAV e ai loro cani da guardia che noi ci siamo e ci saremo finché sarà necessario difendere la nostra terra. Dopo la lunga notte di resistenza e di lotta di venerdì sera, ci si è ritrovati poi anche sabato al campo base di Santa Chiara e ci si è rimessi in marcia per andare a dare l'ultimo saluto di questa 4 giorni a chi quotidianamente difende il fortino del cantiere e metodicamente distrugge il nostro territorio, ovviamente alla moda nostra. Altre iniziative, poi si legge, sono state si sono svolte in questi giorni, come il banchetto informativo a Susa in solidarietà ai ragazzi NOTAV sottoposti agli arresti domiciliari, che ci auguriamo di riavere al più presto al nostro fianco sui sentieri della lotta. Questa non sarà sicuramente l'ultima iniziativa di quest'estate di lotta che è appena cominciata. Sicuramente lor signori non dormiranno sonni tranquilli. L'estate è ancora lunga e noi da qui non ce ne andiamo. Avanti, NOTAV. E per l'appunto qui su notav.info ci sono poi anche degli altri materiali, come anche il video della diretta e della notte di resistenza NOTAV in Valsusa, proprio da Pian delle Rovine e da Giaglione, e poi anche l'articolo NOTAV di nuovo al cantiere. Anche in questo caso appunto aggiornamenti analoghi anche su InfoOut, quindi insomma una lotta che fortunatamente non accenna assolutamente a spegnersi.
Ma è un cucciolo di radio! Radiazione!
Dentro desca, 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 dentro desca.
Cosa canta il soldato, soldatino, dondolando, dondolando gli scarponi, seduto con le gambe a ciondoloni sulla tradotta che viene da Torino? Macchinista del vapore, metti olio nei stantuffi, della guerra siamo stufi, a casa nostra vogliamo andare. Soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40, soldatino canta canta, cavalli 8, uomini 40.
Il freddo della steppa,
era meno 20. E in 20 eravamo rimasti col tenente Danda. Il resto della colonna disperso. E sta per tramontare. E penso che se non mangio entro sera muoio. Come tiro sulla testa una pallottola mi sibila vicino. I russi ci tengono d'occhio. Allora corro, vado, basso, lungo lo steccato. Arrivo alla porta di un'isba e busso. Busso. Mi apre una donna. Dentro soldati russi. Prigionieri? No. Armati. Stella rossa sul berretto. Mangiano col cucchiaio dalla pentola comune. Mi guardano col cucchiaio alzato. Nieco cedi e yesti. Datemi da mangiare. La donna mi riempie una ciotola dalla pentola comune. Allora metto il fucile in spalla e mi siedo a tavola con loro. Bambini guardano col cucchiaio alzato. Soldati guardano col cucchiaio alzato. Donne col cucchiaio alzato. Non si muove nessuno. L'unico rumore è la minestra latte miglio caldo che va giù a sgelarmi la gola. Poi finisco. Spasiba. Pozholsta italianski. Ed esco. Ecco, così è andata questa cosa del 26 gennaio 1943 a Nikolaevska, durante la ritirata di Russia. E a pensarci adesso non mi sembra affatto strano. Sono entrato, ho chiesto permesso. In quel momento non eravamo nemici.
Soldatino canta, canta, cavalli 8, uomini 40,
il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la gazzetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto.
Sei stufo dei soliti quotidiani? L'informazione di parte sta stretta alla tua voglia di conoscenza? Fai una scelta di classe. Ascolta anche tu Radiazione.
Ed eccoci, sono le 11 e netta qui su radiazione.info e spostandoci sulla cronaca internazionale. Ricordiamo anche che sabato 4 giugno, che prima citavamo rispetto al corteo a Milano, piuttosto anche che al prestigio di lotta anche che si è tenuto qui a Padova, Oltralpe, precisamente a Parigi, si è reso omaggio con un corteo antifascista partecipato e determinato a Clément, ovvero il militante antifascista, lo ricorderete, ucciso 3 anni fa da estremisti di destra. La manifestazione di sabato appunto arriva, come vediamo, in pieno movimento contro la loi Travai, in un momento di criminalizzazione dei gruppi militanti antifascisti, che vede un particolare accanimento soprattutto nei confronti dei compagni dell'Antifa Paris Banlieue, in seguito al caso della macchina della polizia bruciata per la quale alcuni di loro sono stati accusati. Proprio in questo senso va letta la decisione della prefettura di obbligare la manifestazione di sabato a percorrere il canale su Quai de Valmy, luogo ostile in termini di mobilità per la prossimità al canale, luogo in cui la famosa macchina della polizia è stata data alle fiamme qualche settimana fa, ma in ogni caso molti slogan hanno dimostrato la solidarietà agli inquisiti, sottolineando la strategia della prefettura di colpire nel mucchio cercando di delegittimare e di indebolire il movimento. La polizia infatti ha deciso a un certo punto di bloccare il corteo che avrebbe dovuto proseguire il percorso fino a Menilmonant, effettuando una sorta di vendetta, colpi di cariche violente, lacrimogeni e granate, le stesse che poi hanno ridotto in coma un giornalista 2 settimane fa, di cui avevamo dato notizia anche nella nostra rassegna, e anche a suon di flashball. Nonostante la volontà delle prime file del corteo di proteggere il resto dei manifestanti e di avanzare, la violenza del dispositivo repressivo messo in campo ha impedito alla manifestazione di continuare oltre, finendo per creare una sorta di accerchiamento dei manifestanti sotto una pioggia di lacrimogeni. La situazione quindi è rimasta di fatto ferma per oltre 4 ore, concludendosi poi con varie decine di persone condotte in commissariato per un controllo, cosiddetto controllo dei documenti, dove però all'uscita hanno trovato un presidio di solidarietà ad attenderle. Comunque il 4 giugno a Parigi sicuramente è stata un'altra giornata di lotta importante, densa di voci che all'unisono hanno scandito il "siamo tutti antifascisti", di solidarietà di fronte a chi tenta di dividere chi lotta, di ricordo a tutte le vittime per mano fascista e della polizia, ma anche difficile da affrontare in un contesto sempre più repressivo che ha il chiaro obiettivo di impedire con ogni arma poliziesca o giuridica l'espressione appunto delle lotte.
Ascolta Radiazione.
Che mi uccide, c'è la rabbia che mi annienta, io non posso.
Siamo un po' in chiusura con la rassegna stampa di quest'oggi, lunedì 6 giugno, rassegna stampa durante la quale alle 10 abbiamo sentito Cristiano da Roma dal presidio solidale in Piazzale Clodio rispetto all'udienza che si teneva questa mattina in tribunale a danno di due compagni dei movimenti di lotta per la casa, accusati, come dire, di essere individui socialmente pericolosi, detta del questore romano, e abbiamo appunto saputo collegamento terminato che l'udienza nei confronti dei due militanti è stata rimandata al 19 settembre. Abbiamo poi sentito per la rubrica internazionale il compagno del collettivo Tazebau per aggiornamenti rispetto alla Siria, e proprio con lui stavamo accennando alla caduta dei droni da guerra nei mari siciliani. Contributo, dicevamo, di Antonio Mazzeo, che infatti andiamo un pochettino ad approfondire. Quindi gli attivisti contrari alla guerra siciliani avevano inutilmente lanciato l'allarme da tempo, ma alla fine i test sperimentali dei droni militari P1 HH di Piaggio Aerospace dall'aeroporto di Trapani Birgi hanno mostrato sicuramente tutta la loro pericolosità per il traffico aereo e per le popolazioni che vivono tra Trapani, Marsala e le isole Egadi. Nella tarda mattinata, infatti, di martedì 31 maggio, un prototipo del velivolo senza pilota è precipitato, dicevamo anche prima, in mare a 5 miglia a nord dell'isola di Levanzo Levanzo, non so in realtà come si pronuncia, ma è precipitato una ventina di minuti dopo essere decollato dallo scalo appunto dell'aeroporto Cesare Toschi di Trapani Birgi. Ovviamente i manager della Piaggio Aerospace si sono precipitati a dire, precipitati sarebbe meglio, ma si sono affannati a dire che non si sono registrati danni a cose o a persone, e che subito dopo l'incidente hanno riattivato una commissione interna per accertare le cause in collaborazione con le autorità competenti. Sempre secondo la società produttrice, il sistema pilotaggio remoto P1HH, quindi M-RAID, può operare anche su aree densamente popolate in quanto derivato da un aeroplano civile certificato, che appunto è il Piaggio P180. Peccato però che l'accaduto del quale abbiamo parlato sicuramente smonta questa teoria fantasiosa, tanto che sono anche diversi gli episodi analoghi, anche se un po' meno gravi, che si sono registrati anche lo scorso anno. Il velivolo, che poi nello specifico è caduto, del valore di oltre 30 milioni di euro, era l'unico dimostratore abilitato al volo nell'ambito del programma di acquisizione da parte del Ministero della Difesa dei tre sistemi P1HH. Quindi parliamo di 6 velivoli e 3 stazioni controllo terrestre, la cui consegna dovrebbe completarsi, si legge, entro la fine dell'anno. Poi ovviamente qui ci sono tutte le caratteristiche di questo tipo di drone che vengono, come dire, illustrate dai manager della Piaggio, che insomma si vantano delle sue funzioni di pattugliamento, di sorveglianza, di ricognizione, acquisizioni dati e quant'altro. Ciò che però è importante sottolineare, cosa che i manager della Piaggio ovviamente non fanno, è il fatto che questo drone può essere convertito anche in altro modo, dato che i radar e i visori a raggi infrarossi prodotti ancora una volta dalla Selex, quindi da un'azienda facente parte del gruppo Finmeccanica, gli consentono di individuare l'obiettivo e di fornire le coordinate per l'attacco aereo o terrestre, sia con missili che con bombe a guida di precisione. E il velivolo stesso, lungi dall'essere un semplice aeroplanino come qui si vorrebbe descrivere, può trasportare fino a 500 kg di armamenti. Come dicevamo anche prima, poi nel collegamento della rubrica internazionale, oltre che da Trapani Birgi, i velivoli prodotti dalla Piaggio decollano per le loro prove sperimentali anche dall'aeroporto sardo di Decimo Mannu. Anche qui c'è una sorta di calendario delle esercitazioni a fuoco previste nell'isola per tutto il 2016, e difatti i tecnici dell'azienda sono impegnati da un paio di mesi nei poligoni già nominati diverse volte nelle nostre rassegne di Capo San Lorenzo e Perdas de Fogu per i test di validazione del P1HH, e verificano così di fatto le capacità di sganciare le bombe da 250 libbre a guida laser e infrarosso. Quindi, come dire, sicuramente, dicevamo, non sono degli aeroplanini di carta. Tra l'altro, rispetto anche al contesto internazionale in cui necessariamente si colloca l'export di armamenti, sappiamo che oltre che dall'aeronautica militare italiana, questi droni sono stati ordinati anche dalle forze armate degli Emirati Arabi Uniti. Quindi lo scorso mese di marzo, ad esempio, proprio la Piaggio Aerospace ha annunciato la firma di un contratto per un valore di 316 milioni di euro proprio a favore di Abu Dhabi Autonomous Systems Investments per 8 velivoli a pilotaggio remoto, anche questi forniti insomma di tutte le loro telecamere, radar e sistemi di comunicazione avanzati. Poi, ancora una volta, l'assemblaggio di questi velivoli, di questi strumenti di morte, avverrà all'interno del grande stabilimento Piaggio di Villanova d'Albenga, in provincia di Savona, inaugurato proprio il 7 novembre del 2014 alla presenza del Presidente del Consiglio Renzi e della Ministra della Difesa Roberta Pinotti. Peraltro, un sistema, quello degli armamenti, della produzione di armamenti, che in qualche maniera viene difeso anche dal governo stesso dicendo che crea lavoro, ma in realtà ancora una volta assistiamo anche a un'ennesima balla, nel senso che di fatto anche la Piaggio Aerospace è stata acquisita da una società di investimenti del governo di Abu Dhabi, che quindi è partner oggi strategico del colosso statunitense Lockheed Martin, noto per l'appunto in Italia per essere il produttore dei cacciabombardieri F-35 e del sistema del MUOS. E l'incidente proprio del drone in Sicilia è avvenuto tra l'altro nelle stesse ore in cui si teneva a Roma un incontro tra le organizzazioni sindacali, il Ministero dello Sviluppo Economico e i manager di Piaggio Aerospace, con oggetto proprio la grave crisi industriale e occupazionale che ha investito l'azienda. Quindi si parla di 345 cassa integrati nei due siti liguri di Villanova d'Albenga e Sestri Ponente. Quindi ovviamente qui abbiamo anche le dichiarazioni della FIOM e quant'altro, ma quello che è interessante, come dire, diffondere è il fatto che ancora una volta il complesso militare-industriale si conferma un'opportunità per moltiplicare gli affari e i profitti dei finanzieri, degli speculatori di borsa e in generale degli imperialisti, ma è anche un modello di produzione che di fatto sta anche espellendo la stragrande maggioranza dei suoi occupati. Questo appunto un contributo di Antonio Mazzeo, ripreso poi anche da tutta una serie di siti online. Con questo, dato che mi accorgo adesso che sono simpaticamente le 11:26, andiamo in chiusura di questa rassegna di oggi lunedì 6 giugno. Io come sempre vi ricordo comunque di iscriverci ai nostri contatti Facebook e Twitter o ancora alla mail contaminati@radiazione.info. Vi auguro buona giornata, sappiate poi che la replica della rassegna andrà in onda dalle 14:30 alle 16:30 e soprattutto questa sera alle 21:30 ci sarà la nuova puntata di Tecnologia e Controllo in diretta da Venezia Mestre. Con questo è tutto, un saluto e continuate ad ascoltare Radiazione. Ciao a tutti!
Andare in giro con la Begar, su e giù per le contrade, cartoni a raccattar. Ho passato mezza vita sopra una Begar, da quando ero bambino insieme a mio papà. Su e giù con la Begar, la vita è tutta qua. Su e giù con la Begar, la vita è tutta qua. E guardi con attenzione nella spazzatura, ci sono molte cose di ottima fattura, radioline, sedie, tavolini e biancheria, cose che stranamente la gente butta via. Buttano le cose che bastava riparare, chissà perché, chissà perché. Buttano le cose per poterle ricomprare, chissà perché, chissà perché. Su e giù con la Begar, la vita è tutta qua. Su e giù con la Begar, la vita è tutta qua. Sera in via Leopardi cercavo merce nei quartieri signorili, vidi qualcosa di strano tra i bidoni, qualcosa si muoveva tra i cartoni. Io mi avvicino di soppiatto e resto lì esterrefatto. Non era un gatto, non era un ratto, era un bambino appena fatto. Ma cosa cazzo avranno nella testa, mi domando. Vabbè buttare tutto, ma stiamo esagerando. Poi non me la sento di chiamar la polizia, di certo va a finire che è tutta colpa mia. O forse solo un dono dell'amica mia monnezza. Tutto per me, tutto per me. Io prendo in braccio il bimbo, poi gli faccio una carezza. Che bel bebè, il mio bebè. Ed è cresciuto a meraviglia. Voi non ci crederete, ma poco mi somiglia. Ora è grandicello e sta con me in attività. E adesso siamo in due sulla Begar.